Intanto come ultimo membro, insieme a Lidia che si è aggregato del gruppo dei GDO di Cino, io volevo approfittare per ringraziare tutte le persone che ci hanno accolto in questo gruppo e dire che per noi siete stati veramente un esempio di vita, per la vostra fedeltà, perché vi abbiamo osservato, perché siamo stati accolti veramente come in un'oasi in mezzo a voi. E sapete, ci sono persone che da quasi 40 anni distribuiscono in Ticino, col vento, sotto la pioggia, con la neve, eravamo a Airolo con la neve, col caldo, che voi non avete idea, i marciapiedi come sono assolati d'estate quando si distribuisce davanti ai licei. Eppure tutte queste persone che hanno anche tanti problemi personali nella vita di tutti i giorni hanno sempre dimostrato una fedeltà encomiabile e io vi ringrazio per questo, per essere stato un esempio. E di questo proprio oggi volevo parlarvi, cioè dell'importanza di lasciare un'eredità spirituale alle persone che sono in mezzo a noi e alle persone che verranno dopo di noi. È un'eredità basata sulla nostra vita cristiana. Come fece Paolo con Timoteo. Ecco, questa è una foto che ho preso a caso, non penso che sia il ritratto originale dei due, comunque rende abbastanza bene l'idea. È importante che noi possiamo lasciare un'eredità spirituale che è fondata e radicata su come noi viviamo la nostra vita cristiana, alle persone che ci stanno intorno. Facciamo una piccola biografia di Timoteo. Timoteo, che Paolo chiama il mio caro figlio, era originario di Listra. Listra era una piccola città in Asia Minore. E Timoteo era figlio di madre ebrea e di padre greco. E aveva avuto una bella eredità dalla sua mamma e dalla sua nonna, che fin da quando era piccolo gli leggevano le scritture, quindi gli leggevano l'Antico Testamento fondamentalmente. E comunque tramite queste letture lui aveva conosciuto Cristo. E lui conobbe Paolo durante il suo primo viaggio missionario. Sapete che Paolo durante il suo primo viaggio missionario passa proprio da Listra. E durante il secondo viaggio missionario, ripartendo e ripassando da quella zona, Paolo prende Timoteo con sé perché lo accompagni in questo viaggio. E tanti anni dopo questi avvenimenti, quando Paolo è a Roma in carcere, però durante la sua seconda prigionia, quindi mentre stava aspettando di morire, scrive due lettere a Timoteo, in particolare scrive la seconda lettera, che è una lettera molto intima, sapete, non era una di quelle lettere che si leggevano nelle chiese. Lui la scrive proprio direttamente a Timoteo, per questo le chiamiamo le lettere pastorali. Ed era una lettera intima per Timoteo e lo Spirito Santo ha voluto che questa lettera venisse conservata e questa lettera parla ancora a noi oggi ed è una bellissima lettera. E Paolo scrive a Timoteo mentre Timoteo era in quel momento il responsabile della chiesa di Efeso, ma era una persona giovanissima, Timoteo. E lo scopo di questa lettera è proprio di incoraggiare Timoteo ad affrontare le sfide del suo ministero e anche le conseguenze di vivere per Cristo e per la verità del Vangelo. Timoteo era un ragazzo molto sensibile. Paolo scrive dicendo: io ricordo le tue lacrime. Quindi un giovane uomo sensibile. E in quel momento, quando Paolo scrive questa lettera, il focus di Timoteo era proprio sulla sofferenza che il Vangelo causava a lui e a tutte le persone intorno a lui a cui lui voleva bene. E il fatto che il focus di Timoteo fosse non su Cristo, ma sulla sofferenza di credere in Cristo, e di servire Cristo, lo vediamo anche dalle esortazioni che Paolo fa a Timoteo in questa lettera. E le esortazioni, ve ne leggo alcune: non avere vergogna della testimonianza del nostro Signore e né di me, suo carcerato. Fortificati nella grazia di Cristo, sopporta le sofferenze come un buon soldato di Gesù. Sforzati di presentarti a Dio come un operaio approvato, che non abbia di che vergognarsi, ma che tagli rettamente la parola della verità. Sii vigilante, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo ministero, predica la parola di verità. Vedete quante esortazioni Paolo rivolge a Timoteo. Però tutte queste esortazioni che Paolo scrive da Roma sarebbero state lettera morta se non fossero state sostenute, ancorate, certificate dalla vita che Paolo aveva vissuto. Una vita spesa per Cristo e per il Vangelo. È bellissimo che lui lo chiama la parola della verità. E per questo al capitolo 3 può scrivere a Timoteo queste parole: tu hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza, le mie persecuzioni, le mie sofferenze, quello che mi accade ad Antiochia, a Iconio e a Listra. Sai quali persecuzioni ho sopportato e il Signore mi ha liberato da tutte. Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo saranno perseguitati. Ma gli uomini malvagi e gli spostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati. Tu invece persevera nelle cose che hai imparato e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate. E Timoteo era stato tanto con Paolo, perché nel suo viaggio missionario, in questo secondo viaggio missionario, accompagna Paolo a Filippi, a Tessalonica, a Berea, a Corinto, a Efeso. E sappiamo che addirittura Timoteo a un certo punto è a Roma con Paolo durante la sua prima prigionia e aiuta Paolo anche nella redazione di alcune lettere, perché il suo nome è citato. Ad esempio le lettere ai Filippesi e ai Colossesi. E Paolo dice: tu sei stato tanto con me. Sei stato con me, abbiamo vissuto ogni giorno insieme e hai sentito quello che io predicavo, ma soprattutto hai visto come io ho vissuto la mia vita. E il mio insegnamento è stato sempre coerente con la vita che ho vissuto, una vita spesa completamente per Cristo. Nonostante tutte le sofferenze e tutte le persecuzioni di cui io ho sofferto. E Timoteo era a Listra quando Paolo è stato lapidato. Paolo è stato lapidato durante il suo primo viaggio missionario ed è stato lasciato come morto, ma poi a un certo punto si è rialzato e ha continuato il suo lavoro. E Timoteo tutte queste cose le ha viste da vicino. Tu hai visto il mio insegnamento, ma hai visto anche come io vivevo per Cristo. Hai visto la mia vita di fede, che era una vita caratterizzata dalla pazienza nelle prove, dall'amore per le persone, dalla costanza nelle sofferenze. E tutte le sofferenze e le persecuzioni, in tutto quello che Paolo aveva sofferto, Paolo non aveva mai permesso che le sue sofferenze spostassero il suo focus da Cristo. Tu sai quale persecuzioni io ho sopportato, ma io ho sperimentato la liberazione del mio Signore. Paolo sopportava perché lui era radicato in Cristo. E per Paolo era così importante che Timoteo non distogliesse lo sguardo e l'attenzione da Cristo nonostante le prove, che addirittura fa della sua esperienza personale un principio di vita cristiana. Infatti subito dopo dice: d'altronde non solo io, ma chiunque vuole vivere piamente in Cristo sarà perseguitato. E c'è una bellissima versione che è presa dalla Living Bible, che questo versetto lo traduce così. Paolo dice: del resto, tutti coloro che appartengono a Cristo e vogliono vivere una vita devota a Lui per piacergli, devono mettere in conto che saranno attaccati e soffriranno per mano di quelli che lo odiano, di quelli che odiano Cristo. Vedete come per Paolo l'accento non è sulla sofferenza, ma su come si vuole vivere la propria vita. L'accento non è sulla persecuzione, ma come voglio vivere la mia vita. Paolo in questa lettera non vuole lasciare a Timoteo l'esempio delle sue sofferenze perché anche lui riesca a soffrire come Paolo. Paolo vuole lasciare a Timoteo l'esempio della sua vita vissuta per Cristo e con un cuore indiviso nonostante le sofferenze. Paolo non si vergognava del Vangelo e né di soffrire per il Vangelo, perché lui sapeva in chi aveva creduto. Lui lo dice: io so in chi ho creduto e so che lui è potente da liberarmi e da preservare la mia vita fino alla fine. E niente e nessuno poteva togliergli la gioia di appartenere a Cristo e di vivere per lui e di vivere in lui. E questo è il focus su cui lui vuole riportare Timoteo. Sposta il tuo focus dalle sofferenze e riproiettalo su Cristo. E l'esempio della sua vita personale vuole proprio stimolare in Timoteo le domande giuste. Caro Timoteo, non ti devi chiedere perché sei perseguitato. Sapete, questa è una domanda che in Occidente ci facciamo spesso. Perché quando guardiamo le cartine della Chiesa perseguitata, tutta la parte a destra è perseguitata e noi non siamo perseguitati? E allora ci facciamo tanti film di perché non siamo perseguitati, ci sono anche alcune persone che dicono: ma fin tanto che in Occidente non c'è la persecuzione, perché ne dobbiamo parlare? Ne parleremo quando arriverà. Allora la persecuzione è un tema giuridico, è un tema politico, è un tema sociale? Paolo dice: Timoteo, tu ti devi fare la domanda giusta e io ti offro la mia vita come esempio perché tu ti possa fare la domanda giusta. E la domanda è: come vuoi davvero vivere la tua vita? Vuoi davvero vivere una vita completamente devota a Cristo e al suo Vangelo e trovi la tua gioia solo in questo? Vuoi vivere la tua vita cristiana come un buon soldato che vuole piacere a colui che lo ha arruolato? Queste sono le parole che Paolo scrive nella sua lettera. Vuoi vivere la tua vita al fronte di questa battaglia spirituale che c'è intorno a noi, perché è lì che tu trovi Cristo? Oppure preferisci vivere da civile, un po' nelle retrovie, perché è più gratificante, perché è meno faticoso? Vuoi vivere una vita essendo veramente ciò che sei, cioè sale della terra e luce del mondo? Se il sale non fa il suo dovere, non serve più a niente. E se sei luce del mondo non puoi permettere che questa luce venga soffocata dalle tue paure per la persecuzione. Allora, se noi vogliamo vivere con tutto il cuore una vita così, la persecuzione diventa solo un piccolo danno collaterale, ma inevitabile da mettere in conto. Però c'è anche il rovescio della medaglia. La persecuzione diventa anche la cartina al tornasole di come stiamo vivendo. Viviamo una vita cristiana senza sofferenze, senza sperimentare l'ostilità delle persone intorno a noi? Allora vuol dire che stiamo vivendo in un modo diverso da quella che era stata la vita di Paolo e che lui lasciava come eredità a Timoteo. Non sono io che sono radicale, non vorrei sembrare questa mattina di essere una persona radicale, ma Paolo era una persona radicale e poteva essere radicale perché era credibile, perché la sua vita confermava quello che lui diceva. E d'altronde anche Cristo, quando predicava ai suoi, era una persona radicale, ma era una persona anche credibile. E Gesù ci lascia le stesse parole. In Giovanni Gesù dirà: se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Siccome non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto. Il servo non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E anche qua il punto è non tanto capire quando arriva la persecuzione o no, ma Gesù ci sfida con queste parole e dice: tu vuoi servire me e la verità del Vangelo con tutta la tua vita o preferisci che sia io a servire te? Questo dovrebbe essere il tuo focus. Vuoi servire me? Essere dove io sono? E vivere una vita che è un esempio anche per quelli intorno a te? E Paolo rafforza ancora di più questo focus e continua nella sua esposizione e adesso vuole proprio invitare Timoteo alla riflessione e dice: ma gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati. E allora dice Timoteo: pensa, guarda alla mia vita, è vero, nella mia vita ci sono state sofferenze, c'è stata la persecuzione, mi hanno lapidato, ho fatto naufragio, ho avuto l'ostilità di tutti, sono stato in mezzo a falsi fratelli, me ne sono capitati di tutti i colori. E anche tu adesso sei in questa situazione. E io so che tu hai paura. Però rifletti su quello che ti sto dicendo. È meglio essere amati dal mondo e corrispondere questo amore, ma vivere una vita di inganno senza Cristo per l'eternità? O è meglio soffrire ed essere odiati da questo mondo per un breve periodo, perché amiamo Cristo e siamo nella verità e saremo con Lui per l'eternità? Questa è la riflessione che io voglio che tu faccia, e che la faccia sulla tua vita. E questa è una riflessione che vuole dare a Timoteo una prospettiva di vita eterna. Io ti lascio con la mia vita un focus su cui ti vuoi proiettare e ti lascio anche una prospettiva di vita con la quale io voglio che tu viva. E la vita di Paolo è stato un esempio anche di prospettiva, della prospettiva che lui lascia a Timoteo. Tanto è vero che può dire: tu conosci la verità l'hai ascoltata da me e ne hai acquisito la certezza per fede, perché sai da chi l'hai imparata la verità. tu conosci qual è stata sempre la mia prospettiva di vita. Per me il vivere è Cristo e il morire è un guadagno. Questa era la prospettiva di Paolo. Cristo era il suo focus nel presente e la sua prospettiva del futuro. E questa prospettiva ritorna in maniera meravigliosa anche negli ultimi versetti di questa lettera, che sono veramente il suo testamento finale. Forse le ultime parole che Paolo ha scritto su carta prima di essere giustiziato. E adesso ve le leggerò anche qui da un'altra traduzione che ho trovato un po' dalla Living Bible, un po' dalla New English Bible. E le ultime parole di Paolo sono queste. Ed è giusto che ci sia la suspense perché sono parole importanti. Quanto a me, la mia vita è pronta per essere versata come un'offerta a Dio. E il tempo della mia morte è vicino. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa e sono rimasto fedele. E ora mi attende il premio, la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi donerà nel giorno del suo ritorno. E il premio non è solo per me, non era solo per Paolo, ma anche per tutti noi e anche per tutti coloro le cui vite mostrano che stanno aspettando con impazienza e vivo desiderio il suo ritorno e predispongono i loro cuori a questo. Questa era la prospettiva di Paolo. E in queste parole, in queste ultime parole che lui scrive al suo caro figlio, non c'è rimpianto, non c'è delusione, non c'è paura. Paolo stava scrivendo queste parole dal carcere, al freddo, da solo, abbandonato da tutti. Lui lo scrive, tutti mi hanno abbandonato. Ma lui stava aspettando di incontrare Cristo, che era stato il focus della sua vita e adesso era la prospettiva di quello che lo aspettava. E mi sono chiesto che impatto ha avuto questa eredità che Paolo lascia di vita vissuta a Timoteo. Che impatto ha avuto nella sua vita? Beh, sappiamo dalla lettera agli Ebrei, ad esempio, che Timoteo a un certo punto è stato arrestato e poi rilasciato. Quindi anche lui ha cominciato ad avere i suoi bei problemi. E ha continuato a dirigere la chiesa di Efeso almeno per 30 anni, dopo che questa lettera è stata scritta, e una tradizione molto antica vuole che è morto martire, lapidato, nel 97 d.C. sotto l'imperatore Domiziano. Allora, per 30 anni, dopo aver ricevuto questa lettera, è rimasto fedele. E Dio sicuramente ha preservato la sua vita e la sua fede fino a quando l'ha chiamato a sé. Ma io sono certo che l'eredità che Paolo ha lasciato a Timoteo con la sua vita ha avuto un grande impatto in tutto questo ministero che lui ha trascorso. Allora, che tipo di eredità vogliamo lasciare, ad esempio, ai nostri figli, a tutti i nostri nipoti? Vogliamo lasciargli solo un conto in banca, che magari è vuoto? Che tipo di eredità vogliamo lasciare alle persone che stanno intorno a noi e che ci guardano? Le persone intorno a noi, soprattutto quelli che ci vedono come un modello, quindi quelli più giovani, i nostri figli, magari i nostri figli spirituali, magari ci sono persone che sono molto giovani di cui noi ci stiamo occupando. E quando ci guardano queste persone cosa vedono? Vedono persone che vogliono, che scelgono con tutto il loro cuore di vivere per Cristo, di vivere per il Vangelo di Cristo, che vivono una vita nell'attesa del suo ritorno e sono disposti anche a pagare il prezzo per il Vangelo, senza che però questo tolga loro la gioia di vivere per Cristo e di lavorare per Lui e di servirlo. Oppure vedono persone le cui vite dipendono dalle circostanze di ogni giorno, che sono tristi e contenti a seconda di quello che gli capita durante la giornata, che sono contenti solo quando tutto va bene e magari sono tristi e infelici quando invece le cose non vanno o quando, oh mamma mia, ho parlato di Gesù e quello mi ha offeso. Che cosa vedono le persone più giovani intorno a noi quando ci guardano? Vedono in noi delle persone che vogliono vivere la loro fede in una dimensione privata, magari qualche chilometro lontano dal fronte, così quando arriva qualche pallottola la schiviamo, anche sapendo che Gesù è al fronte, lui rimane là. Abbiamo veramente a cuore di incoraggiare le persone intorno a noi a spostare il loro focus su Cristo e ad avere la loro prospettiva centrata sul ritorno di Cristo, sul fatto che saranno in Cristo per l'eternità e sul fatto che sono nella verità. E non c'è niente di più bello che essere nella verità, perché il mondo fuori da questa porta si illude di essere nella verità. Ma gli impostori e i malvagi, scrive Paolo, andranno di male in peggio perché non hanno la verità. Allora facciamo capire a quelli intorno a noi che è importante che siano nella verità. E facciamo capire a quelli intorno a noi che non sono ancora nella verità che cosa significa vivere per Cristo. E anche a soffrire per Cristo. E cerchiamo di essere un modello in questo, perché è importante, perché lascia un segno nelle persone. Allora vi lascio proprio con queste ultime parole di Paolo, che le nostre vite mostrino, non le nostre parole, le nostre vite. Le nostre vite sono un libro aperto per le persone. Che le nostre vite mostrino che noi stiamo aspettando con impazienza e vivo desiderio il ritorno di Cristo e che predisponiamo, cioè settiamo, sincronizziamo i nostri cuori a questo. Questo il pensiero del fatto che saremo con Cristo per l'eternità condiziona tutta la nostra vita e tutta la nostra prospettiva di vita. E che questo sia quello che noi veramente possiamo lasciare a quelli che sono intorno a noi e che verranno dopo di noi, che dovranno prendere questa fiaccola. Perché sarà veramente bello se queste persone potranno dire: quello che c'era prima di me mi ha dato un insegnamento di vita che mi è rimasto e mi ha insegnato non solo tante belle parole, ma come si vive per Cristo, costi quel che costi. Che il Signore ci benedica. Amen.